Dobbiamo collegarci in Skype con una famiglia di dolcissimi fratelli, anche loro molto interessati sul soggetto.
Okay.
Infatti sono tre famiglie che sono insieme.
Sono in linea?
Sì, sono la famiglia di Maria dalla Germania, con la sua amica Adriana e la suocera.
La suocera e i mariti?
E i mariti, sì.
E quindi sono in cinque?
Sono in cinque.
Ok, quindi mandare email, fate domande che dal vivo vi risponderemo. E anche altri fratelli che seguono, sentitevi, siete benvenuti a mandare a fare domande che noi vi risponderò dal vivo. Va bene? Il soggetto
sì.
È siamo o non siamo al tempo della fine? Il soggetto è siamo alla fine dei tempi? Sta tornando Gesù per instaurare il regno di Dio? Sta tornando Gesù per distruggere il diavolo, gli anticristi e instaurare il regno di Dio? Sì o no?
Mm-hmm.
Parleremo di questo.
Amen.
Oggi.
Ci colleghiamo in Skype. Ti metti le cuffie?
Dove sono? Queste qua? Eccomi, sono in astronave.
Con i volumi.
Sono pronto.
Pronto?
Pronta Maria?
Ciao Angela, che Dio vi benedica. Come state?
Ciao, un abbraccio grande. Benvenuta a Radio Blast.
Grazie.
Grazie.
Ciao Maria.
Allora, ciao!
Allora, quanti siete? No, nomi?
Allora, siamo io, Adriana.
Maria, Adriana.
E Francesca.
E i nostri mariti.
Mariti.
Che per ora sono bimbi.
Mariti dove sono?
E sono con i bimbi, se no non riusciamo a fare il collegamento, non ci fanno ascoltare nulla.
Ma no, voi andate a curare i bambini, mandate i mariti perché questo qui... Ma avete detto che volevate questo per i mariti, no?
Sì, sì.
E allora andate a fare le mogli con le, andate a fare le madri e inviare i mariti.
Ok, allora
queste mogli le mettono in riga questi mariti qua. Hanno messo i mariti là a cucinare e curare i bambini. Allora sono qui che si godono lo spettacolo. Caspiterina, ste mogli.
Ti vergognano, Giuseppe. Un po' di vergogna.
No, digli così che se vengono saranno contenti.
Maria ci sta andando comunque.
Allora, stanno andando. Senti, allora noi andiamo avanti qua. Va bene. Allora, Angela, dove cominciamo?
Allora, Maria, abbiamo parlato con voi in Skype durante la settimana e avevate domande sul tempo della fine, specialmente come evangelizzare e fare capire alla gente che siamo nel tempo della fine, vero?
Maria magari non c'è, ma ti rispondo io ed è vero. Sì.
Adriana?
Sì?
Ok,
vai,
ci siamo visti in Skype, vero?
Sì, è vero.
Sì, ha un bel sorriso.
Giuseppe, è molto difficile evangelizzare i propri mariti che non sappiamo di bene come poter fare capire che tutto quello che c'è scritto nella Bibbia è vero.
Sì, è per voi è difficile evangelizzare i mariti, per certi mariti è difficile evangelizzare certe mogli.
Sì, è vero.
Quindi, ok. Però io ho visto tuo marito Maria, mi sembra una persona dolcissima e sono contento che siamo amici.
Ah sì, sono qui i nostri mariti, Giuseppe.
Ciao Giuseppe.
Ciao. Tu chi sei?
Pietro,
il marito di Adriana?
Adriana, sì.
Ok, e l'altro marito dov'è?
Qua, ancora tu.
Ok. Benissimo, perfetto. Allora, avete qualche domanda da fare? Però domande veloci, domande brevi, ok?
Ok, sì. E in effetti qua i nostri mariti si chiedono che cosa succederebbe qua in Europa e quale, cioè, a differenza invece del Sud America. Cioè, quale probabilità ci sarebbe per noi in Sud America rispetto all'Europa?
Beh, io innanzitutto, come dico sempre, io non dico mai alle persone dove devono andare.
Sì.
Questo sia chiaro, perché Gesù mi ha detto di non ricevere profezie al riguardo. Molti mi hanno scritto, chiedi a Gesù dove che devo andare, la risposta è sempre la stessa. No, da Gesù ci vai tu, perché questa è una cosa che riguarda a te, e dove vai dovrai portare la croce tu e la tua croce. quindi ovunque andate ci sarà da lottare, non è che arrivate in un posto di corsa, arriva qualche Berlusconi e dico scusa mi avanzano un po' di milioni di dollari, ti dispiace, posso dartele. No, dovrai, se sei cuoco dovrai forse fare lavapiatti, se sei un taxista forse dovrai andare in bicicletta, se andavi in moto forse dovrai andare in motorino, se avevi una casa con giardino forse avevi un appartamento senza, quindi capisci, all'inizio sai gli italiani che partirono con le valigie di spago per andare in Germania, no? I proverbiali, e poi sono in Germania, se lavorare se sono tutto bene, quindi quando si parte bisogna portare la croce, quindi io non dico mai dove che dovete andare.
È una bella domanda, perché molti ci hanno scritto la stessa cosa via email, hanno detto perché pensate che in Sud America sarà più facile durante la tribolazione, l'anticristo non avrà potere anche in Sud America,
okay, guarda,
il microchip non ci sarà anche in Sud America.
Ti posso rispondere quello che Gesù ha detto a me, perché mi ha detto a me di venire qua? Mi ha detto a me di venire qua perché noi abbiamo, infatti io volevo andare in Africa perché la gente sono così pecore in Africa, eccetera. In Sudafrica li parlano inglese, però per via del crimine, che è uno dei più grandi del mondo, non siamo andati per il crimine. E in tutta l'Africa poi il Signore mi ha mostrato che ci sarebbe stato un problema musulmano, infatti che poi è esploso, anche un paio di giorni fa a Mali, che è una nazione... In Africa occidentale, vicino alla Costa d'Avorio, quella zona lì, in Mali è successo che sono morti, hanno ucciso 30-40 turisti, e eccetera, eccetera, e non so quanti sono morti, ma hanno fatto degli ostaggi, eccetera. Cioè gli islamici adesso stanno facendo, c'è un nuovo sport, lo sport è ammazzare occidentali, ammazzare francesi, americani, inglesi e italiani, perché anche l'Italia si è schierato con l'America, l'Italia è sempre dalla parte sbagliata, prima era con la Germania, prima era fascista, cioè come tutte le nazioni sono anticristo, l'Italia è anticristo anche lei, le chiese in Italia sono addormentate al massimo, non esistono più, e quindi in Africa diciamo non è un buon posto perché gli islamici, siccome l'Africa stava venendo conquistata dai cristiani, si convertivano 6 milioni di islamici all'anno in Africa. E allora gli islamici si sono inviperiti e hanno cominciato a contrastare questa avanzata del cristianesimo, perché le donne musulmane, si sa, si stancano di essere schiave, questo. E allora il cristianesimo gli è l'amore di Gesù, l'eguaglianza col marito, e per loro gli è sempre il paradiso sulla terra. E si convertivano moltissimo. Però che è successo? Che gli islamici sono ingelositi. E allora hanno contrastato il cristianesimo nell'unico modo che loro possono. L'unico modo che l'Islam si può spargere è solamente uccidendo, tirando bombe, e conquistare un territorio e poi dire o ti fai musulmano o ti uccidiamo. In questo modo si è sparso l'Islam. Insomma, in poche parole, l'Africa andrà sempre peggiorando, ha visto che è successo in Nigeria, eccetera, eccetera. Quindi l'Africa è fuori questione. In l'Asia, tu vai in una nazione, per esempio le Filippine, che è una nazione cattolica, parlano anche inglese, però se devi uscire, devi imparare la lingua filippina lì, perché mica tutti parlano inglese. Però quando esci dalle Filippine, che c'è, per esempio qui in Sud America abbiamo già cambiato diverse nazioni noi, per vari motivi, ok? E abbiamo anche speso un sacco di soldi, vendere tutto, comprare ancora, vendere, comprare. Cioè abbiamo già fatto molti spostamenti di nazione in nazione. Però se questo tu dovessi fare dalle Filippine all'Indonesia, all'India, alla Malesia, devi cambiare sempre una lingua, e diciamo e cambiare cultura, cambiare il posto musulmano, quell'altro indù, eccetera, cioè ci sono problemi enormi. Ok, invece qui in Sud America si è mostrato che il posto era qui. E infatti abbiamo pregato, ci abbiamo messo circa 6 mesi a scoprire che era Sud America, vero Angela?
Sì,
circa 6 mesi, stavamo andando in Kenya, infatti.
Sì, sì, sì.
E allora,
Filippine anche.
E allora il signore ha cominciato a parlarmi finalmente, perché andavamo piano, ce la prendevamo comodo, era il 2011, era il 2009. E poi il signore ci ha mostrato Sud America, nel nostro caso, perché qui ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo, quindi abbiamo già cambiato diverse nazioni e sempre troviamo la stessa lingua, spagnolo, la cultura è sempre lo stesso, sono tutti cristiani qua, cattolici. Senti, devi... Senti, il bambino deve allontanarlo dal microfono, se capisci.
Sì, abbiamo fatto.
Ecco. E allora, Invece qui ci sono 20 nazioni che parlano spagnolo, sono tutti cattolici o protestanti, non ci sono islamici, quasi niente, non c'è quel problema.
È vero, sì.
Quindi è molto rilassante qui. E poi la gente qui, quando va a evangelizzare, i fratelli qui che sono arrivati sono rimasti scioccati. Perché, Angela?
Hanno detto che la gente è molto molto dolce, molto amorevoli, e hanno detto che Sud America sembra come Italia 50 anni fa.
50 anni fa.
Quindi sono meno organizzati.
Meglio ancora più pecorelle. Che qui chiunque fermi nella strada, tu fermi 20 persone, 17 gli dici gli parli di Gesù, minimo 17, 18 o se non tutte 20 dicono mi dica e,
sì, sì, sì.
E vuoi andare a trovare delle persone a casa loro, ti invitano subito la Bibbia, tutto.
È
qui è il paradiso del cristiano. Certo, non è che sono tutti salvati, tutti sposa di Cristo, battezzati nello Spirito, però è fantastico.
È vero,
in qualunque caso vuoi andare a evangelizzare qui, se sei un testimoniatore, un evangelizzatore un pochettino che sai cosa stai facendo, è qui un pezzo di torta. Quindi questi sono alcuni dei motivi. Naturalmente i fratelli che vengono qui non è che devono aspettarsi il cappuccino servito a letto, albergo 5 stelle, io in Italia mangiavo spaghetti, eccetera. No, qui vieni qua e mangi il cibo che mangia la gente. Quindi devi mangiare come mangia la gente. Vieni qua a lamentarti, perché ci sono persone che sono italiani che sono venuti e si sono lamentati del cibo. Ma abbi pazienza, capisci? Quindi non ci si può lamentare del cibo. Okay, venite qua, mangiate come la gente, non venite a cercare il cibo italiano,
mangiate
come mangiano, qui mangiano bene, non c'è da lamentarsi. Quindi per favore italiani, che non siamo viziati, va bene? Io scherzo sempre sul cibo, ma in realtà, Angela, mangi io quello che c'è o no?
Sì, tu mangi tutto.
Io faccio sempre scherzi sulla pasta al dente, eccetera, ma mangio quello che c'è o no?
Sì, sì, sempre mangia quello che c'è sulla tavola.
Quello che c'è sulla tavola.
Non è problema.
Quando vado ai ristoranti, i ristorantini che costano poco, cosa faccio? Voglio la spaghetti alla matriciana, voglio le vongole.
No, mai. Hai detto che hai imparato girando il mondo come missionario,
ma certo.
Hai imparato di mangiare sempre i cibi locali.
È logico. Io mi ricordo quando ero in India di mangiare come gli indiani. E si mangiano bene gli indiani.
Perché i cibi locali li fanno bene. Ma se cercano di cucinare all'italiano,
certo,
è un disastro.
Cioè, non cercate di cucinare all'italiano, a meno che non cucinate voi. Angela,
Giuseppe, la domanda era, ma tu credi che in Sud America l'anticristo non avrà controllo?
Molto meno, perché la Bibbia dice, le profezie parlano in Daniele 7, che ci sono queste 10 corna sulla testa della quarta bestia, che è Roma, che nascono sulla testa di Roma, quindi Europa, e c'è l'undicesimo corno che è Gog, l'anticristo Magog, che prende potere sulle 10 nazioni, quindi sorgerà dall'Europa. Tutte le profezie parlano che ci saranno almeno 5 guerre più o meno mondiali, atomiche, eccetera, si svolgeranno tutte nell'area del Mediterraneo, tutte intorno a Israele, Europa, paesi musulmani, va bene? E quindi qui sarà, io mi aspetto, il 90% meno del problema qui. Poi qui ci sono boschi, ci sono giungle, ci sono montagne, si può andare ovunque. Infatti noi eravamo in una zona arida e ci siamo spostati. Quanti mesi che ci siamo spostati?
3 mesi.
3 mesi che siamo qui in una zona bellissima, verde, alberi. Abbiamo comprato delle mucche che ci danno latte, formaggio, che anche condividiamo con i fratelli locali, Dio li benedica. C'è una sorella incinta e bisogna di molto latte. Siamo provveduto 2 mucche, quindi
sì.
Si fa quello che si può, insomma. Per noi, io parlo per noi, non è che sto dicendo che dovete farlo voi andate da Gesù, fate quello che vi dice. Se vi dice andate a Polo Nord, andate, per me vi benedico, però questa è la mia testimonianza perché siamo venuti qua, va bene? Quindi innanzitutto non stiamo convincendo nessuno a venire qui, e questo sia chiaro, per cortesia. E basta, non sto convincendo nessuno, state dove siete, andate dove volete, però questa è la mia testimonianza perché siamo qui, perché pensiamo che Sud America è il continente, non Nord America, non Stati Uniti, Canada, che lo è Babilonia la prostituta, no, Sud America è un grandissimo continente, molto grande, è la zona di rifugio per il tempo della fine.
Infatti sai, Maria, famiglie, la cosa più importante è di sentire la voce del Signore per sapere qual è la sua volontà, perché quando noi siamo partiti dall'Europa non sapevamo tutte queste cose favorevoli riguardo a Sud America, non sapevamo questi motivi che sono così positivi, che possiamo cambiare paese, si parla la stessa lingua, non sapevamo che tutto è così favorevole. Siamo partiti perché abbiamo sentito nel cuore che questa è la volontà di Gesù, Quindi la cosa principale è sempre sentire la sua voce.
Va bene? Altro Maria? Sì. Altra domanda? Sì. Prima che, perché c'ho un messaggio da dare sui segni dei tempi. C'è qualcos'altro che vuoi chiedere, dolce sorella?
Sì, io volevo dire soltanto due cose in conclusivo. Siccome ci sono le bombe nucleari, no? Che magari Babilonia sarà distrutta da una bomba nucleare, le radiazioni qua dicono che magari arriverebbero lì in Sud America invece che qua in Europa. Però io credo, da quello che io ho letto tramite le profezie, ho studiato con il corso biblico, so che qua in Europa forse saranno molti pochi quelli che arriveranno a vedere che Babilonia sarà distrutta, da quello che ho capito io, se mi sbaglio o no.
Ma Maria, ma allora tu non hai seguito il nostro corso biblico profetico? Perché io ho spiegato questo. Comunque te lo ripeto, va bene?
Sì, o per i nostri mariti più che altro, okay, che non hanno...
Allora te lo ripeto, ascolta bene. Io ho spiegato nel corso profetico che noi mandiamo a chiunque lo richiede, ho spiegato che, allora, in Apocalisse 15, 1 e 2, ok, si vede che ci sono in cielo, vuoi leggere Apocalisse 15, 1 e 2 per cortesia, Angela, dammi una scrittura.
Sì.
E lì dice, Apocalisse 15, 1 e 2, dice, vediamo la scena che è dopo il rapimento, è dopo la tribolazione. Allora, leggi.
Apocalisse 15, 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome.
Ok, qui dice che questa scena si svolge dove? Sulla terra o in cielo?
In cielo.
In cielo. E qui vediamo quelli che hanno avuto la vittoria sul...
sulla bestia e sulla sua immagine.
Oh, non puoi avere la vittoria se la bestia è ancora in giro.
Sì.
Quindi è logico. Questo qui sta parlando dopo il rapimento.
Sì.
Perché vediamo che la bestia è nei capitoli precedenti, 11, 12, 13 e 14. Il 15, qui è il rapimento. Qui sono già in cielo. Ci sei, Maria? Sì. Mi segui?
Sì.
Allora,
ci siamo.
Quindi qui siamo in cielo. Allora, segui bene la cronologia che arriviamo anche alle bombe atomiche, all'esplosione atomica in Babilonia e in America. Ascolta bene. Allora, qui siamo in cielo, che cosa succede qui? Ci sono sette angeli che hanno sette coppe di cosa, Angela?
Dell'ira di Dio.
Ecco, quindi dopo il rapimento Dio può finalmente scaricare la sua ira. La tribolazione è l'ira del diavolo contro la Chiesa. E dopo il rapimento c'è l'ira di Dio contro il diavolo, contro l'anticristo, che comincia Apocalisse 15, comincia qui, chiarissimo, no?
Sì.
Non è una questione d'opinione. Ci sono sette coppe di ira, giusto, Maria?
Sì.
Ok, allora attenzione, la distruzione dell'America, l'attacco nucleare a sorpresa dell'America avviene alla coppa numero 7, Apocalisse 16, Apocalisse capitolo 16, c'è la coppa numero 7, e alla coppa numero 7 quando viene versata, ecco che viene un terremoto, e il Signore si ricorda di Babilonia, e allora entriamo al capitolo seguente, 17, capitolo 17 di Babilonia viene distrutta. Quindi vediamo, qui c'è la cronologia spaccata, chiarissima. Apocalisse 15, 1, 2, rapimento, siamo in cielo. Inizia la prima coppa dell'ira, 1, 2, 3. Alla settima coppa, Apocalisse 16, viene versata la settima coppa, ecco che lì subentra la distruzione, cioè uno terremoto, Apocalisse 16. Due, distruzione dell'America, Apocalisse 17 e 18. Tre, Armageddon, Apocalisse 19, tutto in susseguenza. Apocalisse 15 e 16, sette coppa dell'ira dopo rapimento. Capitolo 17 e 18, distruzione dell'America. Capitolo 19, Armageddon, cioè Gesù torna con la sposa. Quindi la distruzione dell'America, che ho spiegato bene nel mio corso biblico profetico, la distruzione dell'America viene dopo il rapimento. Quindi non ci saranno qui, non vedo qui in Sud America problemi di radiazioni nucleari, qui non ci sono neanche, che sappia io, centrali nucleari in azione.
Sì, era proprio questa la domanda.
No, per quello, quel problema lì non c'è.
Perché tutti i credenti verranno rapiti.
Tutti i credenti, tutti buoni e brutti, belli o brutti, buoni e cattivi, tutti rapiti.
Quelli salvati?
Quelli salvati. Non ascoltate i predicatori che speriamo che noi siamo rapiti, quelli non capiscono niente. Il rapimento non è il premio, è come, è come si passa dalla morte alla vita, è come si esce da questo dalla camicia di questo corpo di carne, si entra nel regno di Dio. Va bene, Maria e fratelli?
Sì, va bene. Un'ultima domanda, se mi è possibile.
Ed qui aumentiamo il prezzo, dimmi.
Poco.
Dimmi.
Sinceramente, io nel cuore sento di venire da voi, sinceramente.
Hai pregato?
Sì, ho pregato, sì, tantissimo.
Ti sei consigliato con tuo marito? Io l'ho conosciuto, tuo marito.
Con mio marito,
è un uomo,
sì,
di Dio, tuo marito. Devi consigliarti con lui, ok?
Sì, infatti abbiamo pensato magari di venire là per venire a vedere, quindi io credo che già questo sia un inizio.
E Giuseppe cosa dice?
Giuseppe, cosa dici tu?
Sì, vorrei fare venire da voi per vedere magari com'è l'ambiente, tutto, anche il lavoro, non so, perché i primi tempi, giustamente.
D'accordo, allora va che mia moglie metterà alla prova tua moglie a vedere come cucina, eh?
Va bene.
Beh, la domanda finale era: come facciamo a capire quale sia la volontà di Dio, cioè per veramente decidere ed essere sicuri che siamo nella volontà di Dio, oppure che non facciamo soltanto del nostro, no? Decidiamo soltanto per noi e non con la volontà di Dio.
Allora guarda, a volte trovi degli ostacoli e dici: ci sono degli ostacoli, Dio mi sta fermando, invece magari è il diavolo che ti combatte. A volte ci sono degli ostacoli e dice il diavolo sta combattendo, andiamo avanti, e invece è Dio che ti sta fermando. Mi segui?
Sì.
E allora in effetti ha fatto una domanda, io direi, da $1 milione, cioè una domanda intelligente. brava sorellina. Allora io ti posso dire come faccio io, va bene?
Sì.
Ok, allora innanzitutto devi conoscere il Vangelo, la Bibbia dice: perché io voglio spostarmi? Per la gloria di Dio o mia? Voglio solo salvare la pellaccia perché viene l'Anticristo, o perché Dio mi chiama là e lo voglio andare a servire, a trovarmi un lavoro, per la mia famiglia, però servire il Signore con la mia famiglia? Poi ti scontri sempre con delle difficoltà. E allora cosa fa? Viene il diavolo e dice: il Signore ti dà difficoltà, invece è il diavolo che te le dà. Insomma, no, perché dice Secondo Corinzi 11 dice: l'albero, il diavolo si traveste da angelo di luce. Sì. E allora cosa bisogna fare? Io ti dico come faccio io. Cioè, io digiuno e prego, ok? Non è che digiuno e prego per dei giorni e giorni, no. Mi sveglio la mattina e digiuno. Prendo tutta la famiglia qua e diciamo: domattina ragazzi si digiuna, tutti ok. Allora ci riuniamo, ci mettiamo in ginocchio, ci sediamo, quello che è, stiamo in piedi. Preghiamo, poi leggiamo un capitolo del Vangelo o qualcosa di simile, poi la guida spirituale, che qui se da caso sono io, che gli piacciono, se la faccio un po' brutta, la guida spirituale dice: leggiamo un capitolo, magari il capitolo del Vangelo, eccetera, e poi preghi di nuovo, e poi ascolti, e poi chiedi al Signore che ti guida, e poi vi prendete per mano, invocate il Signore. Se sei magari solamente tu e tuo marito, fallo mentre i bambini dormono. Se si svegliano alle 8, mi raccomando, alle 6:30 alzati e cominci a pregare, fate un bel caffè. Cioè il digiuno non è che non bevi il caffè, il digiuno è che devi concentrarti su Gesù. Se tu sei imbambolato che ci vuole 3 ore per svegliarti, beviti il caffè che ascolti il Signore, hai capito?
Sì,
se non
sì,
ti piace il caffè, un bicchiere d'acqua calda, gli spremi il limone, quello lì veramente ti sveglia. Allora, quindi prega, poi si svegliano i bambini e devi fermare la preghiera, e allora l'indomani ricominci da capo. Quindi prega finché puoi, 1 ora, 2 ore, e poi vai a mangiare, vai a lavorare tranquillo, però hai digiunato e pregato. Poi, allora cosa succede? Entra un giorno o due, questa è la mia esperienza, o 3 al massimo, Dio ti parla. E poi come fai a sapere se è la cosa che ricevi dal Signore? Uno deve, prima di tutto ti parla lo Spirito Santo, perlomeno, non so, a me succede così, agli altri magari succederà, riceveranno un sogno profetico, non lo so. A me Gesù, in maniera che Dio parla a me, lo Spirito Santo mi dà desiderio nel cuore. Quando? Mi dà una scrittura, Salmo 37:4. Allora, tu sai che i desideri che c'è nel cuore vengono da Dio quando tu ami il Signore, quando tu lo hai lodato, quando tu hai pregato, come dice?
Salmo 37:4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Quindi Dio mi dà tutti i desideri che io voglio, sempre, però se mi diletto in Lui, però se cerco Lui prima. Ecco, allora cosa succede? Io per esempio volevo servire Gesù con una moglie buona, ho detto: Gesù, dammi una moglie buona perché voglio servirti, e mi ha dato una moglie, cioè le mogli buone sono 1 su 1 milione, i mariti buoni 1 su 2 milioni, capisci? Le famiglie in gamba, 1 su 3 milioni, le famiglie che mette Gesù al primo posto. Quindi, cioè, se Gesù sa che voi volete mettere il Signore al primo posto, lui vi guiderà, lui vi mostrerà. Allora, dopo che tu hai pregato e digiunato 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, quello che è che ci vuole, allora sentirai una pace nel tuo cuore. Attenzione, mm-hmm. questo è importante, sentirai una pace che entra nel cuore. A questo punto senti una pace di fare questa cosa, non quell'altra. Sposare questa donna, non l'altra. Andare in questo continente, non quell'altro. E capisci? Vendere una casa, non comprarla, eccetera. Capisci? Ci siamo?
Sì, sì.
Ok,
sì,
quindi
sì.
Questo è il modo che faccio io. E poi le decisioni che devi fare devono assolutamente essere basate sulle scritture. Tu non puoi dire sento pace nel mio cuore che non vado a evangelizzare. E questo è senz'altro sbagliato, perché non va con le scritture.
Sì.
Ci siamo?
Sì,
ora,
sì.
Capisci? Uno sì. che dice, ma io voglio stare qui in Europa a morire per Cristo.
No.
E come morire per Cristo? Cioè il Signore non è interessato che tu muori per Lui, il Signore è interessato che tu vivi per Lui. Capisci?
Sì.
È inutile che sto lì in Europa a nascondermi nelle cantine come i topi, che arriva l'Anticristo, nascondermi nelle caverne come quegli ebrei in Germania nazista che si nascondevano e poi l'hanno preso quasi tutti e l'hanno messo nei campi di concentramento. Io voglio andare in un posto dove posso correre, girare, lodare il più libero possibile per evangelizzare. Quindi se tu il messaggio che ricevi, sto in Europa perché voglio morire per Gesù, non va con la Bibbia, che Gesù dice andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, non dice andate a morire per il Vangelo. Andate a vivere per il Vangelo. Sì, potrà essere necessario morire, d'accordo, ma non è che andiamo a cercare la morte, andiamo a cercare la vita per darla e per dare Gesù. Mi segui?
Sì, sì.
Ti ho risposto?
Sì,
ti ho risposto?
Sì, sì, pienamente, grazie.
Ok, altro?
No, no. Ah no, tutto a posto, Giuseppe.
Ok, va bene, siete molto preziosi, fratelli, vi vogliamo tanto, tanto bene.
Anche noi.
Adriana e Pietro, avete delle domande?
No, veramente l'hai già tutti risposti, oltre che ne avevo solo una piccola per capire chi sono i falsi profeti, perché mio marito c'ha dubbi con tutte queste religioni, non capiamo benissimo o non capisce benissimo a chi credere o no. E anche se ho letto un versetto ugualmente, i falsi profeti ti portano in una strada sbagliata per non essere
Matteo
salvata.
7. Ho capito, guarda, Angela, dagli una scrittura, Matteo 7, 15 e 16.
Matteo 7?
15 e 16.
15 e 16.
Allora, questo, ecco, questa è la risposta è per Pietro, Adriana?
Sì.
Ok, vai.
Matteo 7, 15. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti.
Quindi, Pietro, non devi guardare le prediche, alle belle prediche mie o degli altri, devi guardare i frutti. Devi guardare i frutti. Non si può giudicare una chiesa, un predicatore dal pulpito, da quanto è grande la croce attaccata al pulpito, la croce attaccata al collo, o quanto è grande la statua della Madonna attaccata al soffitto. No, si giudica dai frutti. Non giudichi un predicatore da come predica, ma da come vive. Devi chiedere a sua moglie, devi chiedere ai suoi figli, devi chiedere ai suoi amici, devi andare a vedere come vive. Per questo che i politici sono 99%, sono tutti imbroglioni, perché li eleggono in base alle loro promesse. Invece il Dio sceglie i suoi profeti in base ai frutti, in base ai meriti, non in base alle promesse. Qui i politici fanno a gara chi promette di più. Vi metteremo la luce nei campi, così che lavorerete anche di notte, bravi. No, io abbasserò le tasse, io aumenterò gli stipendi, io vi farò lavorare un giorno e 6 giorni vacanze. C'è gente che ci crede a cose simili. Cioè, devi guardare i frutti. Cioè, un albero di pere non ha bisogno del cartello pere. Vai, vedi se c'è una pera o se non c'è. Capito? Un cristiano che ha bisogno della croce, perché si capisca che è cristiano, attaccare un pesciolino, incollare un pesciolino alla macchina, che si capisca che è cristiano, questo a me non mi impressiona. Capisci? Il cristiano si capisce da come si comporta, da come predica, da come sgrida il diavolo, da come evangelizza, da quello che fa, da quello che dice, da come si comporta, i frutti. Va bene?
Ok, va bene. Grazie.
Pietro, ti ho risposto?
Sì, sì, tutto tutto, ok? Non capito.
Ok, allora va bene. Adriana, sei autorizzata a dargli un bacio a tuo marito?
Sì, lo farò. Ci impegneremo per la volontà di Gesù, questo è sicuro.
Francesca, c'è qualche domanda? Lì c'è Francesca, una sorella dal sorriso bellissimo. Questa è la suocera. Ragazzi, voi avete una delle suocere più belle del mondo e più dolci del mondo. Vero o no, nuore? Le nuore cosa dicono?
Andiamo bene,
sì. Francesca, hai domande? Sennò io passo oltre.
No, puoi passare oltre.
Allora, io ho qui da grazie, allora Dio vi benedica, fratelli. Qui abbiamo c'ho un piccolo messaggio che devo dare, che si chiama, i segni dei tempi. Per i fratelli increduli che siamo in quel tempo che Gesù ha chiamato il tempo della fine. Allora, Angeli, ti ho dato una lista di scritture. Ce le hai?
Sì.
Allora, perché abbiamo tanti cari amici che non conoscono bene le profezie bibliche e non sono sicuri se siamo arrivati ai tempi della fine dei quali Gesù ci parla nel Vangelo.
Allora. Sì, ho tutto preparato qui, come me l'hai dati, in ordine. Maria, Adriana e fratelli, volete rimanere in linea in Skype o volete seguire la radio, il messaggio? Come volete fare?
Seguiamo la radio.
Okay. Seguite la radio?
Se avete qualcosa possono mandare via email.
Via email, sì.
E lo stesso anche per altri fratelli. E noi entriamo adesso nel vivo, adesso comincerò a parlare dei segni che indicano se siamo o no nel tempo della fine, che significa che Gesù tornerebbe prestissimo e arriverà l'anticristo, il crollo finanziario eccetera, la persecuzione, la tribolazione, il marchio della bestia, quindi il rapimento e quindi l'inizio del regno di Dio. Allora, Angela, Matteo 24:3, Dio vi benedica, fratelli e fratelli, un grande abbraccio, ciao.
Ciao Maria, Adriana, ciao. Scriveteci, vi vogliamo bene, ciao.
Anche noi, ciao.
Ciao.